che me non l'ho trovato.
Perfetto, allora grazie a tutti, ringrazio anzitutto il dottor Mora per l'invito e per la presentazione di questo progetto di cui qui trovate una rapida indicazione anche relativamente all'acronimo, al DICET di cultura e tecnologia, questo Living Lab di cultura e tecnologia. Allora, sulla base del tempo a disposizione, che in realtà è poco, cercherò ovviamente di concentrare l'attenzione su alcuni punti focali più importanti relativi al progetto e relativi alla tematica della sessione di oggi. Allora, rapidamente il quadro progettuale. Il team che compone questo progetto è guidato da Engineering, un'impresa l'ente capofila, una grande impresa che opera nel settore ICT. Permettetemi di ringraziare anzitutto l'impresa, perché è veramente attraverso un gioco di squadra forte tra impresa, università ed enti di ricerca che oggi noi siamo in grado di portare avanti questa straordinaria iniziativa progettuale che per i diversi filoni ha veramente delle ricadute notevoli. Ringrazio veramente, sono sempre molto grato all'amica Silvia Boi di Engineering che è qui in sala e che rappresenta veramente un punto importante nella articolazione complessiva del progetto. Expert System Open One, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con il mio istituto ma con altri istituti che hanno partecipato all'iniziativa e che sono come dire coprotagonisti in diverse azioni e in diversi obiettivi, e l'Università del Salento con il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione e Dipartimento di Beni Culturali, perché ognuno di questi attori ha ritagliato poi uno spazio specifico e sulla base ciascuno delle diverse competenze dare il proprio contributo per la riuscita del progetto. Allora, io partirei sostanzialmente da questa prima slide che un po' riassume quelli che sono i tre asset fondamentali di questo progetto. Anzitutto le competenze multidisciplinari di un istituto del CNR, qual è quello che dirigo, l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, che è l'unico istituto del CNR presente in Italia meridionale ad occuparsi in analitico e nello specifico di beni archeologici e monumentali. Dall'altro lato, credo che sia veramente importante anche la considerazione relativa alla capacità, sulla base delle competenze presenti negli istituti di ricerca e nelle università, alle capacità legate alla conoscenza delle metodologie più innovative legate all'approccio al patrimonio culturale, al patrimonio archeologico monumentale, che è il core appunto del progetto. Dall'altro lato, ed è quello l'aspetto forse più importante sul quale oggi bisogna necessariamente riflettere, e per questo ho molto apprezzato le considerazioni fatte dal direttore Villani, il forte rapporto che l'archeologia, nel caso specifico, deve oggi necessariamente avere con la società contemporanea. Ecco perché il contributo che io oggi sto cercando di dare, cercherò di dare a voi, è quello, è basato più su una analisi di quello che è il substrato che sta dietro al concetto di città, un po' riprendendo quello che diceva anche il dottor Mora, e proiettato però nella modernità e nella contemporaneità nostra di oggi. Tutto questo, questi tre grossi blocchi, confluiscono pienamente in DICET. Ovviamente il tutto nella grande sinergia, che continuo ancora a ribadirlo, tra impresa e ricerca, e grande sinergia che ribadisco in maniera particolare per un istituto, quello che io dirigo, l'IBAM, che è un istituto in fondo a forte matrice umanistica, in cui il quale istituto, come dire, ha nel passato, forse per una tradizione diversa, ha poco dialogato col mondo delle imprese. Oggi noi ci troviamo invece nelle condizioni di cogliere veramente la portata di molte iniziative progettuali in stretta sinergia, in stretta relazione con le imprese, con il territorio, con le pubbliche amministrazioni, un po' svecchiando anche un po' quello che è il modo, come dire, passato di intendere l'approccio allo studio delle discipline sociali ed umane. Questi tre asset fondamentali, dicevo, servono per costruire l'immagine di una smart city. Ecco perché ho ritenuto oggi che il punto di partenza non debba essere proprio quello di probabilmente scontato di focalizzare l'attenzione sulle grandi tecnologie, ci arriveremo dopo, ma di partire in fondo invece dall'esperienza del passato, cioè dall'esperienza di 2000 anni fa. Una interessante mostra organizzata in Svizzera qualche anno fa era intitolata appunto La città delle immagini, perché era l'occasione nella quale, specialisti del mondo antico si riunirono per mettere insieme, attraverso l'utilizzo delle immagini rappresentate sulla grande ceramica attica di VI, V e IV secolo a.C., tutte le immagini che rappresentavano e che davano un'idea appunto della città antica. Per provare appunto a ricostruire l'immagine e l'ideologia di queste città, riflettendo appunto su quei tre passaggi, su quei tre blocchi che voi trovate sotto e che servono appunto a dare la percezione e della rappresentazione della città, l'immagine collettiva di quello che l'immaginario collettivo aveva dell'idea appunto di città e dunque anche la mentalità del cittadino, nel modo in cui cioè il cittadino di 2000 anni fa viveva appunto la propria città. Per fare questo mi sembra assolutamente importante proiettarvi, e ecco perché un ritorno al passato che un po' devo dire tradisce anche la mia stessa formazione, io sono un archeologo, darvi attraverso alcune rapide slide quello che era il modo in cui 2000 anni fa venivano rappresentate le città. Questo mosaico da palestrina ci dà un'idea appunto della veduta a volo d'uccello, lo vediamo in analitico qui, della veduta a volo d'uccello di una grande città, di un grande paesaggio nilotico nel quale convivono insieme città, monumenti, schematismi vari relativi alla rappresentazione degli animali, delle persone e così via. Un po' una rappresentazione ante litteram di quello che noi, con l'aiuto delle nuove tecnologie, oggi dovremmo provare appunto, non dico a fare, ma a rifare ex novo. Dunque, un'idea di questo tipo dà l'idea della rappresentazione della città, rappresenta dall'idea di quelle che erano le presenze monumentali, dalle delle rappresentazioni vignettistiche, che poi sono la rappresentazione ante litteram delle nostre ricostruzioni virtuali, dà in fondo la rappresentazione del paesaggio, di quel paesaggio antico che noi oggi dobbiamo, attraverso l'utilizzo sapiente delle nuove tecnologie, dobbiamo far rivivere. Un altro esempio interessante, l'affresco ritrovato sotto le Terme di Traiano a Roma, rappresenta, da ancora una volta, una veduta a volo d'uccello di come gli antichi romani vedevano appunto la città. Ancora una volta ricompaiono quello che noi oggi, tramite le nuove tecnologie, vediamo: la veduta a volo d'uccello di una città, il monumento assunto come guida principale, come corro principale attorno a cui ruota tutta la vita di una città. Vado veloce perché per arrivare appunto al concetto dell'idea della grande villa romana. La villa romana in fondo non è che una realizzazione in piccolo di una città, cioè lo spazio, l'idea che vedete qui dalla villa di sette finestre nella Etruria interna, era una piccola città all'interno della quale aveva praticamente tutto. C'era un sistema completo in cui il cittadino, in cui il nobile romano riusciva praticamente a cogliere assolutamente tutto, circondato da una grande recinzione, perché urbs ipsa menia sunt, cioè le mura danno la stessa idea della città. Non vi spaventate, ma arriveremo anche alla modernità. L'idea di Piazza Armerina, la grande idea della grande villa appunto molto ben congegnata in tutte le sue parti, che dà appunto l'idea dello scenario, di quegli scenari il cui termine oggi ricorre costantemente nella nostra attività progettuale. Tutto questo lo vediamo ancora nella grande villa di Adriano, perché dalla villa si passa all'Urbus, si passa poi alla megalopoli. Quindi le grandi città moderne oggi, New York, Chicago, che noi vediamo lì, altro non sono che la traduzione appunto moderna, contemporanea, ipermoderna, ipercontemporanea delle grandi città e delle grandi impianti residenziali del passato. Allora forse, conoscendo molto bene il passato, noi possiamo muovere veramente in profondità e con grande, come dire, cognizione, con grande competenza, a ricostruire l'immagine moderna, l'immagine intelligente della città attuale, conoscendo il passato. Perché questa premessa, dicevo appunto, con uno sguardo al passato? Perché nel progetto, dice, c'è proprio questo, c'è l'idea di ricostruire l'immagine della città e in particolare di queste due città che abbiamo assunto come case studies particolari, Catania e Lecce, due città del meridione che hanno un patrimonio archeologico monumentale pressoché identico, che hanno una storia pluristratificata pressoché identica, che hanno tipologie monumentali identiche, teatro, teatro, anfiteatro, anfiteatro, sistemazione e risistemazione dell'impianto moderno della città sull'impianto antico. Allora non c'è forse veramente occasione migliore di utilizzare questi due grandi case studies, se ne abbiamo altri, lo vedremo più avanti, come l'occasione veramente per poter partire dal passato per conoscere meglio appunto la città moderna. E il rapporto della città col suo passato va visto anche nelle temporalità, nelle stratificazioni, ma appunto va visto anche nella ricostruzione di quei processi di formazione, di quei processi identitari che hanno portato appunto a ritagliarsi per la città l'immagine, una propria appunto specifica immagine. Vado veloce perché devo andare necessariamente a chiudere. Quali sono i principali blocchi su cui è organizzato il progetto? Il tema della digitalizzazione, il tema della gestione dei contenuti digitale, fruizione aumentata, gestione relazione, visitatore e territorio. Ovviamente non mi soffermo molto in analitico su questi aspetti, che sono quelli, come dire, che in qualche maniera oggi sono molto noti. È inutile parlare di realtà aumentata, di 3D, di altro, tecnologie che serviranno per rivalorizzare il nostro patrimonio. A me quello che piaceva proprio evidenziare era proprio questo, cioè proprio questo concetto di ricostruire, di far rivivere la città moderna partendo dall'esperienza del passato. Le due grandi realtà, dicevo poc'anzi, Catania e Lecce, le due piazze, Piazza Duomo di Lecce e di Catania, sono due piazze identiche che hanno una medesimo anche oggi, ma che sono costruite su un impianto antico che noi possiamo e dobbiamo necessariamente conoscere e ricostruire, anche attraverso l'utilizzo di tutta una serie di fonti su cui stiamo lavorando, dalla cartografia storica, lo vediamo qui, dalla mappatura del patrimonio sotterraneo attraverso una forte analisi di processi di diagnostica con georadar e con altre tecnologie, perché appunto paesaggi come questo che voi vedete qui, il connubio tra la pietra lavica e il patrimonio della città, possano essere appunto decifrati. Quali sono gli scenari applicativi? Vado rapidamente a chiudere. Guardate questa straordinaria immagine d'antico della città di Catania, un teatro che è praticamente fagocitato in toto dalla città moderna, ma abbiamo e avremo tutti gli strumenti per ridare e far rivivere nuovamente questo monumento e per capire soprattutto, perché questo è l'altro elemento importante, quale linea culturale abbia un po' legato la città antica alla città moderna senza alcuna discontinuità. Chiudo rapidamente, altrimenti rischio di essere picchiato. Quali sono i principali scenari applicativi? Sono quelli che voi vedete qui: Catania, il centro storico, l'anfiteatro, il teatro, l'Odeon, le terme achilleane, monumenti che oggi sia lo specialista ma soprattutto il turista, perché è chiaro che l'obiettivo è quello di incidere sul turista che visiterà le città, perché quello rappresenta il principale fruitore di questo patrimonio, neppure le conosce queste realtà, ma non le conosce perché finora ha mancato un progetto veramente di grande rilevanza, di grande impatto come quello che abbiamo messo su, che forse, mi auguro, ne sono certo, a conclusione dell'iter entro il 2015 ci consentirà di mettere, di rendere disponibile. Lecce il centro storico, Siracusa il museo archeologico, Agrigento la Valle dei Templi, quattro grandi contesti che davvero credo ci daranno la possibilità di rivedere, di far rivedere non solo agli specialisti, anzi gli specialisti forse direi che vanno in secondo luogo, alla città e ai cittadini stessi, e dunque ecco l'impatto di innovazione sociale, di far rivivere appunto la loro storia, la loro identità. Grazie e scusate per il...